Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. E c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a visitare. Vabbè, poi se poi la seguite mi fa molto piacere. Dunque, ho anticipato che parleremo ancora di agricoltura, ma con un'angolazione particolare, ma fatemi dire anche che insomma questa settimana è la settimana di grandi celebrazioni per Charles Darwin e insomma ne abbiamo parlato all'inizio della settimana, anzi proprio il 12 febbraio, giorno del compleanno del grande scienziato, viaggiatore, via, insomma, non so neanche, le definizioni stanno strette secondo me a Darwin, così mi piaceva ricordarvi che a proposito di iniziative, domenica 18 febbraio al Museo dei Fossili di Besano c'è una visita guidata speciale per scoprire i ritrovamenti dei fossili del Monte San Giorgio e dentro le celebrazioni per Darwin Day, come si chiama, Besano in provincia di Varese, bimbi alla scoperta dei fossili seguendo le tracce del taccuino di Stoppani, scienziato e scrittore italiano. Ecco, andate a curiosare perché sicuramente qualcosa di interessante e particolare, la visita al costo di 8 euro. Fatemi fare gli auguri a Sara Turetta di Save the Dogs and Other Animals che oggi compie gli anni e noi acquari siamo contenti. Arriva un comunicato stampa dai Medici per l'Ambiente che ha questo titolo: non è cancellando le norme su pesticidi e salvaguardia della biodiversità che si salvano gli agricoltori. È appunto un lungo comunicato che denuncia ancora una volta come insomma le potenti lobby industriali in realtà lavorano anche pesantemente sull'agricoltura. Io do il benvenuto a Federica Luoni. Buongiorno Federica e bentornata.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Noi ti avevamo sentito la settimana scorsa a proposito di questa coalizione, non so come chiamarla, com'è giusto chiamarla, ma insomma questo cartello, diciamo, che si chiama Cambiamo Agricoltura, proprio perché ci avevi un po' aiutato a orientarci sulla cosiddetta protesta dei trattori. Ma oggi Federica Luoni, io ti ho coinvolto per una particolare questione. In questo caso fammi dire che ti cambi cappello e diventi in realtà l'IPU, quindi Lega Italiana Protezione Uccelli. Perché? Perché proprio questa settimana voi come l'IPU ci avete raccontato di un drammatico dato sul declino degli uccelli nelle zone agricole. Di che stiamo parlando?
Sì, è un dato che noi calcoliamo tutti gli anni dal 2009 per conto del Ministero dell'Agricoltura nell'ambito delle voci della rete rurale nazionale ed è un dato che fotografa qual è l'andamento delle popolazioni di quelle specie che più sono legate all'ambiente agricolo. Ogni anno noi facciamo dei censimenti grazie a numerosissimi volontari e professionisti in tutta Italia, analizziamo i dati e vediamo com'è la situazione degli uccelli degli ambienti agricoli. Purtroppo ogni anno fotografiamo una situazione sempre peggiore. Quest'anno dobbiamo constatare che la diminuzione, la perdita di queste specie a livello nazionale calcolata dal 2000 ad oggi è pari al meno 36%, quindi vuol dire che abbiamo perso più di un terzo degli uccelli legati, delle specie legate agli ambienti agricoli nel territorio nazionale. È come se diciamo, noi riuscissimo circa 20 anni uno su tre degli uccelli che noi vedevamo nel nostro giardino sono scomparsi.
E già questo fa impressione. Poi andiamo a approfondire perché ad esempio ci sono poi zone dove è ancora più drammatico il dato che avete raccolto, tipo la pianura padana, che guarda caso diventa un esempio ancora una volta in negativo purtroppo a proposito della biodiversità e dell'avifauna. Ma ascoltami Federica Luoni, allora... A me sembra troppo facile, troppo semplice dire che il calo di queste popolazioni è legata alla chimica che si usa in agricoltura. È solo questo quello che porta al calo?
No, i fattori sono tantissimi e molteplici. Chiaramente la chimica è uno delle problematiche. L'altra grossissima problematica è quella della perdita degli elementi naturali del paesaggio agricolo, come siepi, filari, boschetti, piuttosto che la vegetazione lungo le rogge. E poi c'è sicuramente la perdita di alcune tipologie agricole, quindi quelle più legate ai prati, magari rispetto ad altre.
Senti, ti fermo un secondo perché abbiamo tempo, possiamo approfondire alcuni temi. Quando tu parli appunto di questo mutamento del paesaggio agricolo e parli di filari, siepi e via di seguito, stiamo parlando di quel famoso 4% che a livello europeo si era chiesto all'agricoltura, è quella roba lì?
Perfetto, esattamente quella roba lì. È questa cosa che noi stiamo perdendo e che abbiamo chiesto di mantenere quello che già c'era, di ripristinarlo, e invece ancora c'è un attacco a questa parte che invece è fondamentale. E poi l'altro fattore che è sicuramente, cioè altri due fattori, è di fatto la perdita netta di suolo dato chiaramente dal consumo di suolo, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, i dati in Italia sono drammatici, e l'altro è invece l'effetto opposto, ossia non nelle fasce di pianura ma magari nelle fasce alpine, l'abbandono di alcune pratiche di tipo agricolo che riporta l'avanzata del bosco. Certo, lì non abbiamo l'effetto positivo su altre specie, quelle più legate al bosco, però le specie legate alle aree aperte ovviamente diminuiscono.
Certo.
E a complicare il tutto ci sono i cambiamenti climatici che influiscono sull'agricoltura, su di noi, ma anche su tantissime specie d'uccelli.
Ecco, io ogni tanto ho paura di suonare noiosa o ripetitiva, perché poi alla fine ogni volta che affrontiamo le tematiche di cali, di questioni legate al mondo animale, alla fine siamo sempre a quei tre o quattro temi, perché poi il riscaldamento globale non pare ma c'entra, il consumo del suolo non pare ma c'entra, la chimica o comunque l'intervento antropico non pare ma c'entra, insomma che noia, mettiamola così. Federica, lo so,
ma d'altronde noi diciamo, appunto, noi chiamiamo l'indice degli uccelli degli ambienti agricoli, perché, o meglio, l'indicatore, perché è di fatto un sintomo di quello che poi succede dappertutto, quello che succede agli uccelli succede agli impollinatori, quello che succede agli impollinatori succede ai mammiferi e poi succede anche a
e
noi.
Via via. Senti una cosa, abbiamo detto che appunto complessivamente voi avete registrato quanto 36% in meno, ma di uccelli che, come dire, vivono nel contesto agricolo. C'è una cosa, perché mi ricordo che ne avevamo parlato, credo, a proposito del calo dei passeri. La questione delle monoculture c'entra anche questo?
C'entra.
E in che termini? Spiegacelo meglio, magari. Perché io sono un po' tonta.
Certo. C'entra in diversi modi. Allora, prima di tutto è una questione di banalizzazione del paesaggio. Se noi abbiamo delle monoculture di una sola specie molto estese, chiaramente ci sono meno spazi per le, diciamo, gli organismi viventi, gli uccelli, gli impollinatori, per diciamo dove nascondersi, dove trovare cibo, soprattutto se queste monoculture sono magari come il mais, dove è un ambiente diciamo più ostile per moltissime specie. O come sta succedendo ad esempio nelle nostre colline, un altro dato che ci preoccupa, perché anche l'indice proprio calcolato nelle aree collinari sta diminuendo, l'indice degli uccelli dell'ambiente agricoli, ad esempio le monoculture di culture di diciamo quelle che chiamiamo culture permanenti, quindi frutteti, vigneti,
sì,
dove abbiamo delle grandissime estensioni, ad esempio di noccioleti in centro Italia, piuttosto che di vigneti in molte aree delle, diciamo, del Veneto, del Friuli o in altre aree italiane, e dove, di solito dove c'è una monocultura si assiste anche a un aumento dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, dei pesticidi, perché maggiori sono le malattie che attaccano queste grandi estensioni. Un dato è quello che è emerso di uno studio di questa settimana sul ritrovamento di pesticidi sulle vette dell'omiche,
sì,
derivanti,
certo,
proprio da dai meleti dell'Alto Adige. Quindi la monocultura è proprio una banalizzazione del paesaggio. Alla biodiversità in generale piace la diversità, scusate il gioco di parole, però perché la biodiversità e quindi anche le specie di uccelli e le popolazioni degli uccelli si mantengano, occorre che ci siano tanti ambienti diversificati, e quindi colture estese tutte uguali dove spesso c'è anche un'intensificazione delle pratiche su queste culture, chiaramente causano dei danni.
Certo. Senti, entriamo un po' nello specifico, perché voi avete individuato 10 specie particolarmente colpite. Facci qualche esempio, perché qualcuno magari è un po' più da specialista, ma qualcun altro è molto molto conosciuta.
Sì, sono quelle specie che più stanno subendo il calo e più, perché più sono legate agli ambienti agricoli tradizionali. Allora, forse la più conosciuta di tutte è la rondine. La rondine negli ultimi, dal 2000 oggi, abbiamo un calo del circa il 51%. Un po' dobbiamo dire che fortunatamente la rondine, il calo è stato molto come dire, pesante nei primi anni, si sta un po' assestando queste popolazioni, soprattutto in alcuni luoghi, per la ripresa ad esempio dei prati.
Questo dovrebbe essere una rondine che ha sbagliato strada, è entrata in studio, eh?
Stiamo arrivando, ancora un po' presto.
È presto,
poi
sì.
Poi arrivano, è proprio il suono della primavera.
Esatto, è così, era giusto per sottolineare, scusa l'interruzione, ma sai, con le rondine non si può stare lì, certo.
E poi è un bellissimo canto. Un'altra specie che ha un bellissimo canto e che era una specie cantata da tutti i poeti per rappresentare proprio l'agricoltura è la lodola.
Sì.
La conosciamo, insomma, cantata da Shakespeare, ma non è un animale tanto appariscente nel suo, come dire, nel suo colore, perché è marroncina, ma ha un bellissimo canto, e la lodola ha un calo, diciamo, in pianura che supera quasi il 70% a livello nazionale, fortunatamente si mantiene nelle aree collinari e abbiamo un calo anche in questo caso di circa la metà. Ci sono poi delle specie che magari conosciamo meno, che però sono quelle specie legate ai piccoli boschetti, ai filari, alle siepi, a quegli ambienti proprio molto a quelli che un tempo chiamavamo i mosaici agricoli, cioè dove sembra un po' un disordine, che però in realtà significa avere tanta biodiversità e anche avere tanti servizi ecosistemici, perché queste specie sono insettivore, quindi possono mangiare anche diciamo degli insetti dannosi, sì. Che sono come il saltimpalo, che il nome dice stesso, è un uccellino che sta sui pali, spesso sulle recinzioni, e che salta, prende il volo per andare a prendere gli insetti. O come la verla piccola, che è un piccolo passeriforme che sembra però quasi una rapace, che va a mangiare i coleotteri che trova oppure le cavallette o altri insetti che trova all'interno delle aree agricole. Queste specie hanno subito un calo che va oltre il 70%, col saltimpalo nelle aree di pianura, che di fatto è quasi totalmente scomparso, il dato di sparizione è quasi del 90%. E poi ovviamente tu la citavi già, la passera d'Italia, il passero, quello che noi conosciamo molto, molto bene, che anche qui ha un calo che va oltre il quasi al 65%, ed è una specie tipica, diciamo, degli ambienti agricoli, ma anche della vicinanza con l'uomo, quindi lo vediamo scomparire sia negli ambienti agricoli che negli ambienti urbani.
Quindi, insomma, sappiamo che peraltro i passeri sono in grandissima difficoltà in tutta Europa, perché poi naturalmente noi lo diciamo spesso qui a Considera l'Armadillo, gli animali non hanno confini, non è che stanno lì a guardare le dogane e i confini che ci siamo inventati noi umani. Quindi, ad esempio, il calo del passero è una delle questioni che insomma da anni si registra proprio in tutta Europa, è vero?
Assolutamente sì, questi dati, noi lo calcoliamo questi dati per l'Italia, ma i colleghi di altre associazioni o di altri siti di ricerca lo fanno per tutta Europa e vengono poi con la stessa metodologia, quindi sono dati confrontabili, e i dati purtroppo bisogna anche dire che in alcune parti d'Europa sono ancora peggiori di quelli dell'Italia. Noi abbiamo ancora delle sacche di biodiversità che sono... come dire, si mantengono intatte. Sulla passero, una sola così, una curiosità. Allora, è vero che stanno calando in tutta Europa il passero, soprattutto come dire, tutte le specie di passero, perché di passero ci sono più specie, certo. Ma noi abbiamo una caratteristica, che la nostra passero, il passero d'Italia, è unico, l'abbiamo solo noi, tanto che noi chiamiamo l'altra passero il passero oltremontano, si assomigliano molto, hanno il capino di colore diverso, e quindi se la perdiamo noi poi scompare in tutta Europa, quindi abbiamo anche un po' una responsabilità in più rispetto alla passera d'Italia.
Senti, Federica Luoni della LIPU, abbiamo capito che insomma, purtroppo anche gli uccelli a noi così cari, perché appunto quando parliamo di rondine, di passere, di verdone, insomma di allodola, parliamo di animali che fanno proprio parte della nostra cultura, della nostra storia, e quindi vederne un calo è qualcosa che insomma dovrebbe intristire un po' tutti noi. Proprio pensando a questo vostro rapporto, non potevo non pensare a un libro straordinario, Primavera silenziosa, di Rachel Carson. Ecco, lo ricordiamo, un libro che varrebbe sempre la pena di leggere, perché è l'inizio, insomma, di una battaglia contro la scoperta di quanto, ad esempio, in quel caso era il DDT, però insomma quanto la chimica e i pesticidi potessero influire sulla biodiversità.
Sì, è un libro per noi fondante, fondativo, ne abbiamo dedicato come Lipu un racconto gli anni scorsi, anche grazie a un libro del nostro direttore. E
Sì,
lì dobbiamo
Danilo
tornare.
Selvaggi ha scritto un libro bellissimo su questo libro, certo.
Esatto, e lì dobbiamo sempre tornare, ma perché ci insegna molte cose, quel libro e soprattutto la battaglia della Carson, ci insegna molte cose sulla negazione del problema, perché quando si nega un problema non si trovano soluzioni per risolverlo. Quindi è un po' quello che noi stiamo chiedendo adesso con la coalizione Cambiamo Agricoltura, ma come Lipu, si deve lavorare insieme al mondo agricolo per trovare insieme delle soluzioni, non bisogna negarlo il problema. È chiaro che questo, come dire, il modello agroalimentare, ma il modello di consumo ci consente come dire, un agio che noi abbiamo, ma causa di problemi, e se noi neghiamo questi problemi ce li porteremo avanti, un po' come veniva fatto col DDT. Invece le soluzioni alternative ci sono per conciliare produzione e biodiversità, lo dicevamo anche l'altra volta.
Eh sì.
Per noi la soluzione è l'agroecologia, che significa lavorare insieme i produttori, le filiere e i consumatori.
Senti, quindi, insomma, io sai che amo sempre avere uno sguardo, come dire, in positivo, perché sennò ci si deprime e basta, no? Invece, che cosa concretamente si potrebbe fare? Ma proprio oggi, se non dico male, Cambiamo Agricoltura ha aggiunto un altro comunicato. Ci vuoi, insomma, ti chiedo sintesi, no? Abbiamo 5 minuti ancora, però qualcosa si può dire, visto che proprio oggi, c'è un'altra manifestazione, insomma, del movimento dei trattori.
Sì, è proprio il cambio del modello. Il cambio del modello significa riportare delle pratiche agricole sul nostro territorio che vadano incontro alla salute in generale, quindi anche ISDE fa parte della coalizione e ricordava i problemi anche della salute di questo tipo di agricoltura. Ritornare a dare valore al lavoro agricolo, quindi riportare quelle pratiche che favoriscono un lavoro diciamo, di miglior qualità e anche di miglior guadagno nei campi, e questo ci permetterebbe anche, se si alza il valore di quello che si produce, di destinare senza problemi economici quel 4% di aree della natura. Quindi quello che si dovrebbe fare è non tornare indietro sulle norme del Green Deal, come purtroppo sta facendo l'Europa e come che, insomma, su spinta degli Stati membri, ma andare esattamente in quella direzione, quindi ridurre gli input, riportare le aree alla natura e ridare valore diciamo, al lavoro e alla produzione, e cambiare modelli di consumo, quindi spostarsi sempre più verso una dieta che abbia un minor apporto di proteine di tipo animale, che vengano da modelli di produzione biologica, agroecologica, e proprio lavorare insieme sulle filiere più corte. Questo significa poter concederci di produrre in modo sostenibile, ed è possibile, ed è il nostro invito. Il nostro invito è, come dire, non creare fronti contrapposti, ma lavorare insieme. E quindi pensiamo che purtroppo invece quello che sta succedendo adesso è una voluta anche strumentalizzazione di due fronti, quello ambientalista e quello di una parte del mondo agricolo, che invece è un po' quel negare i problemi che ti dicevo prima,
Eh
che
certo.
sicuramente non fa bene a nessuno.
Eh sì, anche perché insomma non ci piace pensare agli agricoltori come una parte culturalmente arretrata dei vari processi. Questo insomma non ci piace perché non crediamo che debba essere così e che sia così, insomma. Eppure diciamo che qualcuno ci tiene molto, insomma, a fare quella parte e va bene, queste poi sono considerazioni personali che mi scappano così, pensando anche al fatto che, ad esempio, oggi c'era un'udienza proprio che vedeva l'unico imputato in realtà Salvatore Fais, che nel 2017 ed è uno dei capi di una frazione di questo movimento dei trattori, che nel 2017 uccise un lupo, lo scuoiò e lo appese a un cartello, insomma, quindi con una logica totalmente mafiosa e disgustosa, diciamo così. Vabbè, ma volevo dirlo perché proprio oggi c'era la sentenza, l'udienza, e quindi è proprio un'occasione per ricordare come purtroppo ancora una volta molto spesso il mondo agricolo, diciamo così, ha delle atteggiamenti nei confronti del selvatico che sarebbe, insomma, tutto un po' da rivedere.
Sì, perché poi gli strumenti ci sono, anche economici. La politica agricola comune, attraverso lo sviluppo rurale, ad esempio, paga per creare recinzioni, per prendere i cani da guardiania. Sicuramente tutte queste norme potrebbero essere migliorate, migliorata la burocrazia, ma non possiamo far finta che non ci sono. Ci sono, dobbiamo usarle al meglio, perché è esattamente questo, deve essere lo spirito della politica agricola comune, cioè lavorare insieme e utilizzare i fondi, cioè fondi pubblici, perché ricordiamo che quelli che vanno all'agricoltura sono fondi pubblici per beni pubblici.
Un ascoltatore o ascoltatrice non si firma, dice: la riduzione dell'uso dei pesticidi fa bene anche agli agricoltori, sono loro che li distribuiscono in campo e quindi i primi che vengono in contatto con sostanze pericolose. Sì, ma a quanto pare, insomma, se preferisce il qui e ora a ragionamenti di più ampio respiro, però come abbiamo dovuto constatare proprio in questi giorni, 12 mesi di riscaldamento globale a un grado e mezzo, come ci dice il WWF, sono un momento sismico per il clima, ma noi continuiamo a far finta di niente. Ringraziamo gli attivisti, ad esempio, di Extinction Rebellion, che hanno fatto proprio nel giorno di San Valentino una serie di azioni in varie città italiane. Federica Luoni, io che dire, ti ringrazio moltissimo per essere tornata qui a Considera l'Armadillo, perché insomma ci tenevo molto a questa denuncia ulteriore di calo significativo degli uccelli che vivono appunto a contatto con l'agricoltura. Grazie per essere stata con noi.
No, grazie a te Cecilia, grazie agli ascoltatori e ascoltatrici che, insomma, sono sempre attenti su questi temi.
Grazie, allora buona giornata e buon lavoro.
Grazie anche a voi.
E siamo a chiudere la puntata di oggi. Volevo dirvi, no? Sapete che io perdo sempre le giornate, però per combinazione mi è arrivato invece il fatto che oggi, 15 febbraio, è la giornata mondiale dell'ippopotamo. L'ippopotamo, questo ragazzone veramente molto molto importante dal punto di vista delle dimensioni. E questa capacità con la sua stazza di nuotare con una straordinaria eleganza. E allo stesso tempo di farsi fino a 30 km orari quando corre invece sulla terraferma. E va bene, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi augura un buon proseguimento dell'ascolto con Jack, vi dà appuntamento a domani alle 14. Ciao a tutti e tutte.